Intanto grazie Presidente del Consiglio, grazie al Sindaco per avermi onorato invitandomi a ricordare Mirella in maniera, diciamo, semplice, come lei è sempre stata. Io l'ho conosciuta negli anni 90 in una tournée in Giappone che facemmo col Teatro Comunale di Bologna e, stando insieme un mesetto, ho capito che le due caratteristiche che secondo me poi sono state confermate anche nelle parole del Presidente e del Sindaco sono confermate, che possono contraddistinguerla, sono la concretezza unita a un grande talento artistico da un lato e la determinazione dall'altro lato. Sono caratteristiche in verità comuni a molti personaggi di questo territorio e Mirella secondo me è emblematica come persona, come rappresentante di questa città e di questo territorio. Come diceva il Sindaco, è sempre stata con i piedi per terra, ma sempre comunque consapevole del suo grande talento e delle sue doti naturali. Lei, come sapete, a 10 anni aveva vinto un concorso della RAI cantando un'aria della Butterfly e poi, siccome era questo talento naturale, la portarono da Beniamino Gigli a Roma per chiedere un consiglio e lui assolutamente disse bisogna che questa ragazza studi e di là, da lì ha cominciato un percorso molto rigoroso con ottimi insegnanti, devo dire Luigi Bertazzoni, grande baritono modenese, fu il suo primo insegnante, poi il repertorio con Ettore Campogalliani, che era il miglior insegnante del repertorio operistico dell'epoca, ha insegnato a Bergonzi, alla Tebaldi, a Pavarotti stesso, naturalmente, alla Cossotto, quindi era un punto di riferimento. E poi un altro amico e insegnante, che poi è diventato suo marito, che è stato Leone Magera, che era un ottimo musicista, quasi coetaneo praticamente, ma che senz'altro nella prima parte della carriera l'ha aiutata molto. Dunque concretezza, dicevo, perché lei ha sempre rifiutato di cantare ruoli in cui non poteva dare il massimo. E lo diceva sempre anche ai ragazzi con cui si è trovata negli ultimi 15 anni. Io ho fatto la carriera dicendo dei no, cioè mettendo in guardia i giovani dal rincorrere la facile carriera. Dire dei no vuol dire essere consapevole dei propri mezzi, non rischiare più del necessario e soprattutto prepararsi adeguatamente a questo mestiere che è molto difficile. E questo le ha permesso di fare una carriera ai massimi livelli. Voi sapete che Mirella è stata diretta da Karajan, Abbado, Muti, Kleiber, ha avuto a che fare con registi come Zeffirelli, Strehler, e voglio ricordare solo delle piccole frasi. Abbado diceva, è una voce di una bellezza eccezionale, la presenza radiosa in palcoscenico, sincerità e serietà artistica. Queste sono due caratteristiche sempre. Strehler diceva, Mirella Freni sarà sempre tra gli interpreti ideali, la bellezza e l'espressività, ma posti al servizio di un'arte interpretativa scenicamente completa. In questo Mirella era anche molto modesta, si preparava i personaggi che doveva interpretare leggendo il libretto, leggendo il romanzo da cui proveniva il libretto, cercando di conoscere bene il compositore che aveva, lei dice sempre, ho interpretato Manon Lescaut di Puccini e la Manon di Massenet con due visioni completamente diverse, io facevo due personaggi completamente diversi. Questo le ha permesso di essere sempre ai massimi livelli, di incidere con le massime case discografiche, la EMI, la Deutsche Grammophon, la Decca, e di aver avuto accesso ai più grandi teatri del mondo, intanto dal debutto alla Scala nel 1962, poi il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra, la Staatsoper di Vienna, eccetera, e poi la carriera anche in Giappone. Devo dire che Mirella e Pavarotti, come altri cantanti italiani, ma forse loro sono stati i primi a creare un'aspettativa rispetto all'opera italiana in Giappone tra gli anni 80 e gli anni 90, che si accingeva ad aprirsi a questo genere che ormai nel mondo, voi sapete, è quasi più coltivato che in Italia, perché stanno costruendo teatri nuovi dappertutto, in Cina, in Giappone, ma anche nei paesi arabi ormai. E dicevo, sapeva dire di no, lei resiste, per quel carattere che aveva, riusciva a resistere a Karajan, che voleva che interpretasse Trovatore, Butterfly o Tosca in teatro, ma lei gli ha sempre detto di no. Ha inciso la Butterfly, ma non l'ha mai fatta in teatro, così come il Trovatore e la Tosca. Quindi una forza d'animo, devo dire, non indifferente. Riuscire a resistere alle lusinghe del danaro, innanzitutto, vero? Dei direttori artistici e dei direttori e registi così importanti. Tutto questo sempre unito a un senso di rifiuto del presenzialismo a tutti i costi, quegli atteggiamenti da diva che spesso alimentavano poi manifestazioni fin troppo enfatiche del pubblico. A questo punto vorrei citare invece la Kabaivanska, che recentemente ha detto di una cantante molto famosa: è una diva che fa la diva, ma non c'è bisogno, se uno è diva non c'è bisogno che faccia la diva. La Kabaivanska sempre è finissima. Ed era così esattamente Mirella. Era una diva che però non ha mai fatto la diva. Lei ha sempre detto, nella tournée, quando eravamo in Giappone, diceva: non vedo l'ora di tornare a casa, perché io sto bene a casa mia. Lei non ha mai sovrapposto due produzioni, come spesso si vede i cantanti che durante le recite di una produzione cominciano le prove di un'altra produzione. Lei si è sempre rifiutata perché voleva tornare a Modena, non solo per studiare, rimettere in ordine la voce, in le note nella posizione, perché quando si lavora nell'opera, la regia, si può anche scombinare un po' la voce. Lei voleva sempre tornare per rimettere in ordine con gli insegnanti la posizione, ma anche per stare a Modena. Chi di voi l'ha frequentata e è andata a casa sua avrà visto che lei riceveva in cucina, vi faceva il caffè mentre parlava. Un personaggio che io ho visto le file infinite di persone che aspettavano un'ora per avere un autografo, due ore per avere un autografo a Tokyo. E Mirella è stata invitata da Clinton per fare la cena con gli italiani, poi lei non c'è andata perché c'aveva una produzione, però fu invitata da Clinton nella seconda campagna presidenziale per fare la cena con la comunità italiana, quindi è stata una personalità di assoluto rilievo nella cultura dell'opera lirica mondiale, non solo italiana, non europea. Dunque, concretezza, dicevo, e allo stesso tempo determinazione. Intanto non è mai arrivata impreparata, si arrabbiava moltissimo con i ragazzi e questo le ha dato la fama di essere un po' dura. In realtà si arrabbiava moltissimo quando uno non seguiva le sue, diciamo, prescrizioni, oppure non arrivavano preparati, eccetera. E perché lei è sempre stata molto esigente con se stessa, ha avuto sempre una preparazione eccellente quando arrivava a lavorare e non faceva mai compromessi. Voi sapete che certe volte un cantante non si sente bene la serata, ma pur di non perdere la recita, perché quando uno si ammala purtroppo perde la recita e il cachet, lei l'ultima opera che ha fatto, la Pulcella d'Orléans di Tchaikovsky, l'ha studiata quasi 2 anni prima di debuttarla, poi andò a Palermo, era in giugno, a Palermo c'aveva l'aria condizionata, dopo la prima recita sentì un pizzicorio in gola e ha rinunciato a tutte e 5 le recite, dopo 2 anni di studio ha preso l'aereo e è tornata a casa, perché sapeva che non poteva cantare al livello che diceva lei. Dunque questo è un esempio raro, vi assicuro, fra gli artisti, dove spesso cortisone, foniatri, corse, anfetamine sono purtroppo all'ordine del giorno. E poi era simpatica, perché quando diceva noi cantanti dobbiamo dare vita, la cito testualmente, dare vita a quei puntini neri scritti sul pentagramma e comprensibili solo ai musicisti e farli arrivare all'orecchio, al cuore, alla mente di chi ascolta, indipendentemente dalle differenze di cultura, lingua o strato sociale. E diceva, guardate sempre ai ragazzi, la voce non è tutto, questo lo dice, devo dire, sempre anche la Cabaivasca, ma e la ricchezza umana, diceva, cito, è quasi più importante della voce. La capacità di interpretare, interpretare i personaggi, di trasmettere le emozioni, naturalmente è forse quasi più importante della qualità della voce. Dunque una poetica interpretativa fondata sulla semplicità, su una spontaneità e naturalezza costruite, naturalmente costruite, che però hanno fatto le hanno dato questa caratteristica che era che la distingue da tante altre prime donne della lirica. Quindi studio rigoroso, approfondimento, dicevo. Non bastava studiare la parte, ma bisognava approfondire il personaggio, conoscendo l'autore, conoscendo il librettista. Questo le ha dato, la determinatezza le ha dato anche questa, dicevamo, sorta di fama di essere una dura, certe volte cattiva. In realtà era molto difficile farle cambiare idea, vero? Sappiamo. Però quando prendeva una posizione era una presa di posizione molto ragionata e lei ci aveva riflettuto molto prima. Questo non vuol dire che non ascoltasse le ragioni degli altri, ma diciamo che non accettava compromessi a ribasso. Ecco, quindi le soluzioni si sono sempre trovate. Quando facevamo i primi corsi per il Fondo Sociale Europeo dovevamo prendere 12 allievi, ma sapendo che poi lei ne avrebbe cacciato qualcuno ne prendevamo sempre 15-16, perché lei bastava che uno andasse a cantare senza averle chiesto il permesso e non lo voleva vedere più. E come facevi a dire di no? Se si instaurava un rapporto di fiducia, lei pretendeva che quel rapporto di fiducia fosse rispettato così come lei lo rispettava al massimo. Era dura per certi aspetti, ma vi assicuro molto affettuosa per chi l'ha conosciuta personalmente, perché i ragazzi poi li riceveva a casa, gli faceva lezione in qualsiasi momento, gli offriva da mangiare, e quindi era una persona da questo punto di vista, e lo diceva anche, io mi arrabbio, faccio vedere che mi arrabbio, ma lo faccio per il loro bene, tu lo sai come sono, dunque grande sincerità con gli allievi, preferiva essere anche dura e sincera quando uno non aveva le caratteristiche. Purtroppo nel mondo della lirica noi abbiamo molti insegnanti che pur di continuare a fare lezione incoraggiano sempre, ebbene lei no, se vedeva che uno non aveva le caratteristiche gli consigliava di non continuare, oppure qualcuno che non seguiva i suoi consigli diceva vai da un altro visto che non ti fidi dei miei consigli. E questo è un problema che abbiamo nel mondo della musica, perché voi sapete si studia il violino per 10-12 anni adesso, il corso dura, e se non trovi un insegnante sincero che ti dice se stai andando sulla strada sbagliata, alla fine dei 12, poi passeranno degli anni in cui prova a lavorare e non ci riesce, saranno passati 12, 13, 14, 15 anni, uno invece di sviluppare poi la passione della musica svilupperà il rancore verso il nostro mondo. Quindi l'importanza di avere un insegnante sincero e capace è fondamentale nel nostro mondo, perché ogni volta, ogni giorno vediamo delle delusioni molto forti. Quindi la sincerità è la prima cosa nel nostro mondo. Devo dire che questa determinazione l'ha fatta diventare, anche grazie al fatto poi che il secondo marito, Jaurov, l'ha aiutata in questo, la più grande interprete italiana di opere russe, perché questo ha fatto avvicinare anche il pubblico alla letteratura russa, Tchaikovsky, Eugeni Onegin, La Dama di Pic, La Pulcella d'Orléans, che è l'ultima opera che ha fatto, erano opere ancora poco apprezzate dal pubblico italiano, e sicuramente Mirella Freni ha svolto anche questa funzione di far conoscere dei capolavori. La Pulcella d'Orléans non era mai stata fatta in Italia, per esempio, e ha fatto conoscere dei capolavori che altrimenti non facevano parte del repertorio auditivo del grande pubblico. E ha eccelso naturalmente anche nel repertorio francese con Faust, Manon, i racconti di Hoffmann. Alla fine mi sento di dire un personaggio protagonista in questo genere di arte, che voi sapete molto costoso, non ce lo nascondiamo, molto complesso, perché mettere d'accordo orchestra, coro, comparse, mimi, regista, direttore d'orchestra, sarte, tecnici, elettricisti, eccetera, è un mondo costoso e complesso, che però ha portato la cultura italiana a eccellere nel mondo, e anche perché il melodramma, un certo linguaggio lo abbiamo insegnato noi al mondo, e grazie anche alla scuola italiana del bel canto, di cui Mirella Freni e Pavarotti sono stati ambasciatori nel mondo. La scuola italiana, che ha radici profonde, che tutti hanno copiato, le più famose opere di Mozart sono scritte in italiano. Händel è stato il più grande autore italiano, io dico, perché tutte le opere, nonostante lui fosse tedesco e avesse vissuto quasi sempre in Inghilterra, ha scritto tutte le opere in italiano. Quindi dobbiamo essere riconoscenti a questi personaggi che ci tengono vivo questa storia che è la nostra storia. E soprattutto quello che vorrei dire, noi cercheremo anche nel nostro piccolo di valorizzare questo patrimonio della città di Modena. Dicevo all'inizio, concretezza, talento creativo e determinazione forse sono proprio le caratteristiche di questo territorio. Io lo posso vedere dall'esterno perché ho scelto di arrivarci, non sono nato qua, e lo noto in tanti aspetti. Quello che stiamo costruendo con Modena Città del Bel Canto, i corsi di perfezionamento, le produzioni con l'attenzione ai giovani interpreti, il coordinamento che adesso otteniamo del progetto di streaming delle opere che si fanno in regione, che è coordinato dal Teatro di Modena e che sta diffondendo non solo il Teatro di Modena, ma le produzioni di tutta la regione nel mondo, sono progetti che vanno inquadrati proprio in questo grande progetto di valorizzazione di questo aspetto della cultura modenese. Dunque, mi sento di dire che cercheremo di onorare nel tempo il talento, il valore del lavoro di Mirella nel mondo e l'esempio di vita che ci ha lasciato. Grazie.